e parliamo quindi di comunione con la Chiesa, ok? Servizio e frutto. L'avete già segnati? Sì. Vi do subito i passi biblici, così poi li leggiamo punto per punto. Per comunione con la Chiesa leggeremo solo due versi, Ebrei 10, 25, Atti 2, 42. Ebrei 10, capitolo 10, verso 25, e Atti capitolo 2, verso 42. Quindi, Ebrei 10, 25, leggiamo anche il 24, dichiara: facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il gran giorno. Amen. Quindi, c'è una dichiarazione importante: incitiamoci, incoraggiamoci all'amore, alle buone opere. Come lo facciamo? Restando insieme, frequentando la comune adunanza, la chiesa, gli incontri, i culti. Questo è un elemento importantissimo della vita nuova in Cristo. Prima noi eravamo abituati a fare quello che ci pareva, andavamo al cinema se c'era un bel film, no? Stavamo davanti alla TV se c'era un programma interessante, se era estate andavamo al mare, se era inverno andavamo a sciare, ammesso che qualcuno andasse a sciare o sappia sciare, e se era bel tempo ci stavamo in campagna. Facevamo delle cose in base al nostro desiderio. Qualche volta i cristiani fanno lo stesso in chiesa, vanno solo se si sentono, se hanno desiderio, voglia di andare. Addirittura ci sono quelli che poi chiaramente non progrediscono, che vanno magari soltanto in chiesa se c'è solo quel grande predicatore, se c'è un incontro speciale, se c'è un raduno, se c'è un'evangelizzazione, no? Corrono a destra, a sinistra solo, poi magari nelle chiese, la propria chiesa non vanno mai, non frequentano, cioè non hanno una continuità. A volte capita pure che all'inizio si è zelanti, si comincia col Signore e si va a tutti i culti e magari qualcuno dice no, facciamo, io mi ricordo di qualcuno di voi, grazie a Dio poi comunque è rimasto costante, non era mai contento, ma più di uno forse, non mi faccio i nomi, non vale la pena, però sono in mezzo a noi. Fratelli e sorelle che non erano contenti che avessimo il martedì, il giovedì, la domenica, non erano mai soddisfatti, volevano anche il lunedì, anche il martedì, anche il mercoledì, insomma, tutti i giorni. Ma cos'era quello? Ora, è vero che molte volte questo succede per un'opzione iniziale, che non è ancora la continuità nella comunione con la Chiesa, è solo uno zelo iniziale che va verificato, è quella famosa spinta in discesa, no? Della macchina, devi vedere poi quando arriva in pianura se c'è il motore acceso o camminava solo per inerzia. Quindi non fa testo quello che si fa all'inizio, nello zelo iniziale, quando tu ti converti, magari sei partito dallo Spirito Santo, vorresti andare notte e giorno a culto, lì non è bello, certamente è un bel segno, perché da qualche parte si comincia, e gloria a Dio quando si comincia in quel modo, ma quello che il Signore ci chiede, quello che Lui fa per noi, e darci grazia di continuare con gli stessi ritmi. Per quanto tempo? Amen. Per sempre, non per un mese, sei mesi, un anno, ma per sempre. Perché se non è per sempre, c'è un problema di sviamento o di incomprensione, di ignoranza biblica sui principi, di lacune di insegnamento. Di caduta nel peccato, perché chiaramente quando sempre qualcuno cade nel peccato perde la comunione, cioè il fatto che la perda col Signore, e spesso questo non viene ammesso, perché la persona dice no, io sono in comunione col Signore, io prego, io non è vero, perché i segni la realtà invisibile è verificata dai segni nel visibile. Noi stiamo parlando di segni caratteristici che dimostrano cosa? Quello che nell'invisibile è accaduto e c'è nella nostra vita. Quindi quando qualcuno poi interrompe la comunione col Signore, la interrompe subito con la Chiesa. Perché se è in comunione con la Chiesa, lo è col Signore. Se non lo è col Signore, si può illudere quanto vuole, non lo sarà con la Chiesa, perché la persona sfuggirà dalla comunione, dalla preghiera comune, dai culti, dagli incontri, perché non ha più quel piacere, perché è escluso, non riesce a entrare in comunione, quindi si annoia. Il culto comincia a diventargli una noia, la preghiera un peso insopportabile, l'idea di venire al culto con regolarità, una specie di cappa sulla testa che lo opprime solo al pensiero, dice: ah, è domenica, di nuovo è domenica, devo ancora andare al culto di nuovo. State attenti a questi segnali, perché se voi sentite questi sentimenti, ravvediamoci subito, perché c'è un problema. Siamo caduti, perché se si esce dal primo zelo, dal primo amore, dobbiamo ravvederci, no? Hai lasciato il tuo primo amore, dice Apocalisse, ravvediti e torna a quel primo amore. Quindi quel primo amore, quel primo zelo non deve diminuire, ma deve restare, deve trasformarsi in una meravigliosa e gioiosa continuità. Amen. Quindi essere presenti in chiesa significa tante cose, perché il Signore lì consente alla vita del suo corpo di svilupparsi armoniosamente, consente a noi stessi di essere cibati da quella linfa. Noi questa sera le vedremo subito queste altre cose. E questa non era quindi la realtà di un tempo, quindi non abbandonare la comune adunanza non è così un'esortazione, ma è un comandamento. Ai comandamenti, se siamo in Cristo, non si può disubbidire. Se stiamo in Cristo, perché ricordiamoci che la parola parla soltanto a chi ha orecchie forate, quel famoso orecchio forato dello schiavo volontario, si riferisce anche a queste cose, perché quell'orecchio forato, spiritualmente parlando, ti fa sentire il richiamo del Signore, del Maestro, del Pastore, e tu quindi corri subito, non sei sordo, non sei indifferente, ma hai ormai l'orecchio forato e tu puoi sentire sempre quel desiderio, quel richiamo di essere in comunione. C'è un altro passo, quello di Atti 2.42, anche conosciutissimo, che conferma questo, perché è scritto che quelli che venivano aggiunti alla Chiesa primitiva erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Erano perseveranti, cioè avevano continuità. Perseverare vuol dire fare qualcosa sempre, no? Non smettere, quindi insistere. Erano perseveranti ed è anche scritto che ogni giorno, verso 46, vabbè, noi possiamo leggere tutto questo passo. Ognuno era preso da timore e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Guardate quanto è bello qui. Il fatto di essere insieme, il fatto di essere nel timore di Dio, insieme nella preghiera, nel rompere il pane, nella comunione, nell'insegnamento degli apostoli, consentiva al Signore di fare prodigi e segni, perché uno dei risultati della unione, della comunione fraterna, è quella, voi lo sapete, che di produrre la manifestazione della potenza di Dio, perché il Signore si manifesta dove c'è un popolo unito, in accordo, in comunione, che spezza il pane, che si ripete del continuo, che si perdona del continuo, in questo continuo atteggiamento cristiano il Signore può operare. E più siamo in questa unità e continuità, e più il Signore fa in il cielo è l'opera di testimonianza, perché siamo chiamati a questo, alla testimonianza. Non dobbiamo meravigliarci di questo, quando noi comprendiamo l'importanza che abbiamo, no, che il Signore ci ha voluto dare, no? Noi dovremmo essere davvero toccati in profondità, perché realizziamo che così come è vero, io non vi dico una cosa grossa, però ve la spiego, così come è vero che noi senza del Signore non possiamo fare nulla, è altresì vero che Cristo senza della Chiesa è legato, è bloccato, non può operare, perché Egli ha lasciato la Chiesa, la comunione fraterna, quel corpo unito che deve manifestare, deve essere il canale, il tramite, come un ponte. Noi siamo un ponte fra l'opera di Dio e il mondo. Se noi veniamo meno, viene meno un ponte, si interrompe. E certamente non si interrompe a livello mondiale, a livello, come dire, storico, no? Ma si può interrompere dove siamo, nella nostra famiglia, intorno a noi, nella nostra città. Quante volte le chiese diventano strumenti morti, chiusi in se stesso, perché no, si viene meno da quell'unità, da quella continuità, e allora magari diventa un gruppetto sconsolato, triste, e alla fine in chiesa vanno solo i vecchietti, le vecchiette, perché tutti i giovani, i baldi, gli sposi, in carriera, sono impegnati in altre cose. E allora lì la Chiesa muore, perché viene meno il presupposto della continuità nella testimonianza, nella comunione fraterna. Non soltanto un danno verso la persona che, non viene che non frequenta la comunità e che vede questo non come un obbligo, ma come una gioia. Quindi un danno verso la persona che sicuramente si è raffreddato, non è entrata in quella potenza convinzione di ciò che, di quanto è importante la presenza, la sola presenza. Che è il primo servizio che noi facciamo nella comunità, nella comunione. E poi il danno che produce alla Chiesa, all'avanzamento dell'opera, anche al servizio, poi noi vedremo subito, vedremo questo. Il danno che produce quindi alla famiglia, perché tu non hai più cosa dare in casa tua, perché tu già siamo vuoti, freddi, tiepidi, e quindi alla famiglia. E poi il danno al quartiere, alla società, alla città. Crolla il ponte tra il cielo e l'opera di Dio, perché la Chiesa è colonna e sostegno della verità, ponte e pilastro, quindi amen, alleluia. E la Chiesa è il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti, che è scritto in Efesini. Quindi quando ne parliamo di, stiamo toccando un punto molto importante. Del resto ditemi quale di questi punti che stiamo studiando mi potete capire perché io ci tengo tanto a fare questo studio con voi, con tutti i nuovi. Vedete, ogni volta che tocchiamo un punto noi scopriamo cose incredibili, non ci aspettavamo. Una parolina, testimonianza, che ci sarà dietro? Che c'è la vita, o senza di quella c'è la morte. E niente è per caso o inutile o superficiale, oppure niente è un optional nella vita, niente, non esistono gli optional nella vita cristiana. Non c'è qualcosa che tu puoi dire questo è un optional, posso farlo, posso non farlo. Se devi portare frutto devi avere tutti gli accessori, devi essere uno strumento ben accessoriato, e nulla può essere un optional di nessuna di quelle cose che abbiamo studiato. Quindi questo era il risultato, quindi quelli che erano, credevano, stavano insieme, avevano ogni cosa in comune, vendevano le proprietà, i beni, li distribuivano tutti secondo il bisogno di ciascuno, e ogni giorno andavano assidui e concordi al tempio, rompevano il pane nelle case, prendevano il loro cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Ora è importante che qui sta dicendo che tutto il popolo si riferisce alla comunità e intorno a loro. Infatti in mezzo a questo popolo il Signore aggiungeva quindi a loro quelli che venivano salvati. Vedete come la comunità fraterna era il principio della destinazione dell'opera ed era quindi ciò che produceva una crescita nella Chiesa. Da cosa dipende la crescita della Chiesa? Dal fatto di essere impegnati nella comunione, perché molte volte noi non comprendiamo l'importanza di essere presenti, non comprendiamo l'importanza di che la nostra presenza moltiplica la potenza disponibile a ogni incontro. Perché andiamo a un raduno, no? E c'è tanta potenza, tanto perché tanti pregano, tanti sono in comunione. Io sono rimasto colpito domenica sera, abbiamo fatto, chi era raduno lo sa, un incontro di, abbiamo pregato molto, di preghiera quasi, proprio per lodare il Signore con i cantici, con la corale. Poi avevamo in cuore con i fratelli di lasciare maggiore libertà allo Spirito Santo per battezzare, per liberare, nella preghiera, come siamo noi abituati alla libertà. Allora certamente ci poteva anche essere la preoccupazione di vedere tante persone che non erano interessate o che potevano essere di disturbo, di disordine. Così certamente sapevamo che era un momento particolare, allora ci siamo divisi il compito di così pregare, ma anche dare uno svegliare su ogni fila per svegliare, per vedere dove c'era bisogno di aiuto, di preghiera personale. E io restavo colpito perché mentre andavo avanti e indietro, vedevo tutte le, ma tanti, non pensavamo mai che in una preghiera così lunga, così anche forte, ma anche lunga, potessero esserci tante persone che erano immerse nello Spirito. Ed era un'armonia, uno spettacolo meraviglioso di comunione fraterna, di preghiera. C'era un popolo di Dio che pregava e ognuno riceveva quello che il Signore aveva preparato. Chissà, noi non potremo mai contare quanti battesimi di spirito ci sono stati, non lo sapremo mai, ma quello che sappiamo è che c'era un popolo di Dio, un gran numero di persone, non so quanti eravamo, ma c'era una comunione. Questo perché? Perché in quei giorni si realizza qualcosa di speciale, cioè ogni giorno concordia, assidui al Tempio, fin dall'alba, certo che poi è una non bisogna che ci sia il grande predicatore, no, non bisogna che ci siano dei servi di Dio, delle sentinelle, delle autorità, ma non serve la superstar, serve Gesù. Serve lo Spirito Santo. E dov'è lo Spirito? Dove c'è un grande dono, un grande ministero, dove c'è un popolo unito, un popolo che è in comunione, assiduo, concorde. Ecco qual è la differenza. Ecco perché tante volte noi arriviamo domenica mattina al culto, io dico non possiamo fare il culto, fermiamoci, dove stiamo andando? Perché mi vedo nello Spirito, mi vedo che qualcuno entra dopo tre quarti d'ora nella preghiera, qualcuno non entra neanche alla fine del culto, pochi arrivano già coinvolti, e allora è come un motore che non parte. Perché questo? Perché manca la comunione, la continuità. Chiaramente noi nella vita quotidiana non possiamo vivere quei momenti che sono particolari, come certamente quando leggiamo Atti capitolo 2 vediamo che è uno stato nascente, quindi un risveglio. Certamente noi consideriamo che la vita quotidiana va vissuta, che per molti forse è un po' difficile certamente oggi essere ogni giorno, però quando su questo modello, comprendendo che il modello è questo, che la potenza disponibile è questa, in queste situazioni, come un raduno nell'esempio, Mi capite che tutto ciò che togliamo a questa è qualcosa che ci priva di potenzialità. Quindi meno si viene al culto, meno si sta insieme, meno si prega, meno si è in comunione, e meno potenza sarà dispiegata nel momento in cui il popolo di Dio si riunisce. Ecco perché la Chiesa, voi, ora, dobbiamo diventare queste persone che sanno l'importanza di essere presenti. Quando tu occupi un posto, occupi un presidio spirituale. Il nemico trema perché un altro posto è occupato. E perché uno ne vince mille, due 10.000. Questa è la proporzione spirituale della potenza, come si moltiplica nello spirito. Allora ecco perché poi, certo, andiamo a un raduno e vediamo cose straordinarie, perché già ci alziamo alle 6 di mattina, alle 7 c'era la preghiera, e il primo giorno alle 6:30 non c'era nessuno, poi ancora il primo giorno alle 7:15, 7:30 sono venuti un po' di fratelli, e poi il secondo giorno già alle 7 forse c'era già piena quella saletta, il terzo giorno erano già tutti prima delle 7 lì, c'erano 100 persone, forse più di 100, la preghiera quando mai? Poi alle 10 erano tutti lì nella chiesa, poi pomeriggio ancora alle 4 o alle 6 quando abbiamo cominciato il secondo dei giorni, tutti. Cosa succede in quella assiduità, in quella concordia? Una strana vita a vedere. C'è, perché questo? Semplicemente in virtù di un principio, lo ripeto, di continua comunione fraterna col corpo di Cristo, con la Chiesa. È semplicemente quello. Allora lì Gesù è presente, lo Spirito si manifesta e cose grandiose avvengono. Quindi impariamo a essere responsabili. Se c'è un culto, noi serviamo il Signore, e è solo un motivo grave per tenerci lontano dall'impegno che abbiamo col Signore di essere continui. Prendiamo un impegno, noi riduciamo ormai rispetto allo standard ogni giorno. Io chiedo per esempio ai responsabili, ai servitori, che devono essere per 3-4 volte a settimana, qualcuno 5 volte, poi un'anima nuova io non gli chiedo di essere 5-6 volte in chiesa, però se una persona che vuole servire il Signore non capisce che non può ricordare solo la domenica, non avrà mai un incarico, un impegno, una posizione seria, che la chiesa, il servizio non è qualcosa che tu svolgi la domenica, è tutta la settimana. Deve essere coinvolto nell'opera di Dio, nella Chiesa, nell'opera della Chiesa. Non puoi. Finché tu pensi soltanto a te stesso e pensi all'idea che ti basta il culto la domenica, ancora sei lontano, ma lontano da una vita di servizio, da una vita di vera comunione e continuità. Ma il Signore vuole fare questo. Amen. Abbiamo detto che il Signore ci aiuta ad avere continuità. Ecco quindi che la continua comunione con la Chiesa produce un continuo servizio, con tanti servizi, tante cose, perché quando noi finiamo, noi a volte pensiamo, abbiamo fatto una cosa, no? Ma quanto c'è bisogno di servizi? Ogni credo al continuo. Le sorelle che puliscono la Chiesa devono farlo ogni settimana. Tante volte noi facciamo che sono evangelizzazione e sembra che produciamo un evento importante, come se abbiamo fatto tutto. Adesso andiamo in piazza, mettiamo la tenda e poi siamo soddisfatti e diciamo quasi abbiamo fatto, adesso siamo, ma in fondo cosa abbiamo fatto? Soltanto qualcosa di cui c'è bisogno continuamente, non si finisce mai. Non si finisce mai, perché ieri devo evangelizzare, domani c'è ancora bisogno. Ecco che è importante sapere dove trarre le energie per fare l'opera di Dio, e noi sappiamo che esiste. Vediamo il servizio, leggiamo questi passi. Seconda Timoteo 1:18, volete segnarli prima? Prima Corinzi 16:15, ve li scrivete prima? Sì. E poi Galati 5:13. E Neemia 13:10. Neemia 13:10. Potete anche segnarvi Galati 6, da 6 a 10. Ok, allora, adesso velocemente. Nonino, tu leggi 2 Timoteo 1,18, Fabio, 1 Corinzi 16:15, li hai scritti tutti? 16:15. Ok. Poi Giussi, Galati 5:13, poi c'è la Barbara, Galati 6, da 6 a 10, okay, poi Neemia 13:10, poi leggerlo Francesco, Neemia 13:10, ok, intanto trovate ognuno i lettori di questi passi, Fabio tu dai il microfono che deve leggere. Cominciamo subito. 2 Timoteo 1:18.
Gloria a Dio. Mi conceda il Signore di trovare misericordia prossimo a lui in quel giorno. Tu sei pure molto bene con i servizi mi affereso verso.
Ok, quanti servizi? Vedete che non si parla di un servizio. Faccio una cosa per il Signore e mi fermo e ho servito. Se seguite. Passo per passo, quanti servizi senza stancarsi, senza fermarsi, quanti servizi, continuità. Amen. Leggiamo l'altro passo, Fabio.
Signore salutato. Ora fratelli, voi conoscete la famiglia di Stefano, sapete che è la primizia della taglia e che si è dedicato al servizio dei fratelli.
Amen. Quindi anche qui si parla di persone che sono dedicati al servizio, cioè hanno dato se stessi, hanno speso la loro vita, non qualcosa che è stato fatto così occasionalmente, secondo un capriccio, ma sono dedicati. Amen. Ecco perché poi anche Paolo poi può dire, no? Vi esorto a sottomettere anche voi a tale persone e a chiunque lavora e fatica nell'opera comune, perché c'è differenza fra l'essere presenti, l'essere soltanto per tirarsi su, per essere benedetti, per ricevere dal Signore, tutte cose importanti. Ma quando arriva il tempo in cui hai tanta benedizione che non sai dove riporla e devi per forza darla agli altri, quando arriverà? Io aprirò le cataratte del cielo quando tu comincerai a servire il Signore come si deve, perché questo passo che sto citando, no, da Malachia, ci parla anche dell'importanza di essere fedeli al servizio del Signore, perché egli possa aprire il cielo su di noi e darci tanta benedizione da non sapere dove possiamo riporla. E ecco perché poi chi sempre frequenta poco la Chiesa, chi popola preghiera, chi popola comunione fraterna, lo stesso del pane, quell'amore, è sempre a corto di viveri spirituali, spesso anche materiali, e poi tante volte le due cose sono collegate, è sempre in affanno, perché la benedizione non gli basta mai, è sempre in cerca di ricevere quello che gli serve per sopravvivere. Ecco perché va al culto e cerca di prendere, devo essere benedetto, devo essere aiutato, lo sono giù. Te ne vai felice, amen, perché questa è l'opera dell'Evangelo. Ma io sono felice che alcuni nella Chiesa possono fare questo servizio e dare dalla loro abbondanza a chi ha bisogno. Non si tratta di di trattenere la benedizione, perché maledetto colui che fa incetta di grano, è scritto nel libro dei Proverbi. Quindi, perché la benedizione è sul capo di chi lo vende, di chi lo cede, ma se non sono le premesse, il fondamento della continuità, mai si arriverà ad avere abbondanza di grano, mai. E sempre sarai in cerca disperata di quel grano che ti serve a sopravvivere, di quel tozzo di pane che basta a malapena per te stesso, per te stesso. Queste sono le disperse: sopravvive del Signore o vive delle sue benedizioni, e chi invece fa vivere delle proprie benedizioni abbondanti anche altri, perché c'è chi vive delle benedizioni di Dio e chi non solo vive di questo, ma anche fa vivere altri. Amen. Leggiamo un altro passo, Galati 5:13.
Perché, fratelli, vi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione alla carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni agli altri.
Siamo liberi. Quando non mi stancherò mai di ripeterlo, chi ti sta obbligando a fare qualcosa? Nessuno. Che mai tu possa, appena ti senti sotto schiavitù, te ne puoi anche andare alla tua libertà, perché siamo liberi. Siamo liberi. Ma se noi comprendiamo che la nostra libertà, e mi viene di nuovo in mente quella storia dell'anno di remissione, quando, lo dico per voi che non eravate per raduno, c'era questa legge particolare che ogni 7 anni in Israele si dovevano mandare liberi gli schiavi, perché in Israele si poteva servire per 6 anni come schiavi, come diciamo operai, però era una forma di schiavitù. Dopodiché il 7° anno c'era l'obbligo di mandare liberi gli schiavi, ma c'era una legge particolare: se lo schiavo volontariamente voleva restare a casa di quel padrone perché si trovava bene, aveva di che mangiare, aveva di che vivere, il padrone era affettuoso, non gli faceva mancare nulla, ospitava la sua casa, la sua famiglia, i suoi figli crescevano, sua moglie era, insomma, allora se stava bene in quel servizio poteva dichiararsi schiavo volontario, e c'era quel rituale dell'orecchio forato, metteva il suo orecchio contro una porta, contro lo stipite, il padrone gli forava l'orecchio con un punteruolo e lui diventava schiavo volontario, gioiosamente sottomesso al padrone a vita. Questa è una figura meravigliosa del credente in Cristo che serve il Signore. Chi serve Cristo è schiavo di Cristo, non è libero. Tu non puoi fare quello che vuoi, non potrai fare più quello che vuoi, te lo dico chiaramente, non ti illudere, non puoi tener conto della tua vita, del tuo tempo, non puoi. Perché la tua vita appartiene a Cristo se vuoi servirlo. Non lo servi per capriccio, per diletto, per vanità, per orgoglio. Lo servi per scelta, adesso volontaria, perché sei stato schiavo del mondo. E Dio ti ha liberato. Hai visto che della libertà, egoisticamente non sai cosa fartene, scegli adesso di essere non più schiavo involontario di Satana, ma schiavo volontario di Cristo. Perché tu sai che fra le due cose sarebbe una libertà inutile, vuota. Dovresti costruirti delle cose che non puoi, dovresti privarti della ricchezza della casa del padrone. Uno schiavo doveva andare via, sì, con dei beni, però doveva fornirlo di abbondanza, non mandarlo a mani vuote, e diceva la legge della remissione, ma dagli pecore, dagli dei beni della tua casa, mandalo a mani piene. Ma quanto sarebbero durati quei beni? Poi doveva rimboccarsi le maniche, costruire qualcosa faticosamente, qualcuno doveva cominciare da zero, doveva costruirsi una casa un giorno, forse, no? Arrivare a una benedizione. Invece nella casa del padrone c'era tutto, c'era abbondanza, c'era benedizione, perché c'era copertura, amore. Allora siamo chiamati, Giusi, hai letto, no? A libertà. Siamo chiamati a libertà, non siete chiamati a schiavitù, a libertà di servizio. Ma non facciamo di questa libertà un'occasione per la carne. Amen. Non facciamo di questa libertà un'occasione per pensare che possiamo fare quello che vogliamo, se vogliamo servire il Signore. Perché ricordati, sei libero. L'offerta di Gesù, Gesù venne per proclamare l'anno di remissione, l'anno di grazia, la liberazione dei prigionieri, la vista ai ciechi, l'Evangelo ai poveri, il tuo debito è pagato, tu sei libero, non sei più una prigione del peccato, soppresso da tante cose, sei libero, e questa è la salvezza, non ti richiede niente. Gesù non vuole niente in cambio per la libertà che ti ha dato, ha pagato Lui. Adesso sta a te scegliere se restituirgli questa libertà e proclamarti schiavo di Cristo per servirlo, oppure prendere la tua libertà e fare la tua vita. Tenerti la libertà, perché la salvezza non te la toglie nessuno, se no che non la butti alle ortiche. Però scegli, noi scegliamo se poi quanti credenti in una vita miserabile che credono di poter determinarsi una benedizione che poi non raggiungono, perché pensano che la libertà che sono gli dà debba servire ai propri interessi e disprezzano la chiamata, disprezzano il servizio nella chiesa, la presenza, la sottomissione. Sapete quanti ci sono, quanti ce ne sono che non entrano mai in queste realtà che noi stiamo predicando? O pensate che le chiese sono fatte di persone che servono? Non vi illudete, Gesù ha detto che la messe è grande e gli operai sono pochi. Le chiese sono composte da una stragrande maggioranza di persone che fa quello che vuole, che entra e esce facendo i fatti propri, vivendo una vita egoistica, non praticando ospitalità, servizio, rinuncia, donazione, e non mettendo in comunione i beni, non facendo nulla per il Signore. Ma quando c'è una chiesa, quando il numero dei servitori aumenta, aumenta anche la benedizione sull'opera e principalmente sulla vita di chi dona abbondantemente, quindi serve insieme alla continuità. Amen. Quindi siamo chiamati a libertà, non dimenticatelo mai, che se diventate schiavi di Cristo adesso è una scelta volontaria. Se volete servire il Signore, sappiate che non lo servirete più da liberi, ma di nuovo da schiavi. Solo prima erano schiavi del peccato, per servirlo diventerete schiavi di Cristo con l'orecchio forato. E quello sarà il segno che vi ricorderà la scelta che avete fatto. Non si poteva dimenticare, quando se quello schiavo si fosse alzato una mattina e avesse poi detto basta, voglio riprendere quella libertà, però gli ha detto non puoi, perché un giorno ti sei fatto fare all'orecchio e l'hai fatto volontariamente, rinunciando alla tua libertà. Quindi pensateci bene, quando poi appoggiate l'orecchio alla porta sappiate che indietro non si può tornare. Amen. Leggiamo ancora qualche passo, Galati 6, da 6 a 10.
Signore sia lodato. Chi viene istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a chi lo istruisce. Non vi ingannate, non ci si può vessare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la carne mieterà corruzione dalla carne, ma chi semina per lo spirito mieterà dallo spirito vita eterna. Non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede.
Amen. Avete seguito tutti, sì, Carmelina, Francesca, sì, avete... Sì, da 6 a 10. Galati, capitolo 6, da verso 6 a verso 10. No, sono 4, 5 versetti. Dei principi importanti anche qui. Tutti questi versetti sono importanti. Una cosa fondamentale è non scoraggiamoci. Chiaramente anche qui c'è l'esortazione, l'invito, il comandamento di seminare per lo spirito, cioè fare quelle cose che producono ricchezza eterna, per mietere dallo spirito vita eterna. Amen. Quello che facciamo nella realtà pratica, quotidiana, nel servizio, nella Chiesa, per servire il Signore, lo facciamo per lo spirito. Amen. Non lo facciamo per la carne, non lo facciamo per interesse, non lo possiamo farlo per obbligo, non possiamo farlo per sentimenti carnali, terra terra, per costrizione, ma lo facciamo per lo spirito, mossi dallo spirito. Amen. E perciò non ci scoraggiamo nel fare il bene, perché se non ci stanchiamo, anche qui, vedete, parola chiave per la continuità, se non ci stanchiamo, ah, io mi sono stancato. E per esempio, ho fatto l'offerta un mese fa, ora questa domenica, no? È ora possibile. Ho fatto del bene, ho fatto una beneficenza un mese fa. E che faccio? Ora di nuovo pure? Ho fatto un servizio un mese fa? No, basta. E invece, così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, finché c'è tempo, facciamo del bene a tutti. Ma anche questo è importante, ma principalmente ai fratelli. Questo ci ricorda un impegno particolare, che le nostre risorse, la nostra abbondanza, il nostro servizio deve essere fatto prima verso i fratelli. Amen. E poi se resta, se i bisogni della Chiesa sono soddisfatti, poi se resta tempo, denaro, energia, possibilità, facciamo per gli altri. Io parlavo con Francesca di questo fa, nei principi diciamo noi vorremmo fare del volontariato, ma stiamo attenti a questi principi, perché noi andiamo ad aiutare la vecchietta di via nazionale ventesima traversa che è sola abbandonata, e la sorella Tina ad esempio non ha chi l'aiuta, non ha nessun significato davanti al Signore. Perché tu non puoi dire, non puoi togliere quello che è per i tuoi, no? Gesù diceva un giorno, criticò i farisei perché non sostenevano i genitori, dicendo questo è Corban, offerta a Dio. Allora annullavano la legge, che dicevano ora tuo padre e tua madre, con la tradizione. Prendevano una scusa, cioè facevano morire magari di fame, di debolezza, di solitudine dei genitori, però poi dicevano quello che devo fare con i genitori lo santifico, lo sacrifico a Dio, lo consacro a Dio, diventa corban, cioè oggetto, offerta consacrata, e sono a posto. No, stiamo attenti, non può essere questo trasferisce un principio importante che anche qui è accennato: cominciare dalla Chiesa non ha nessun significato. Quindi noi se organizziamo un servizio di assistenza sociale non cominciamo dalla Chiesa, dal vedere se tutti i bisogni sono soddisfatti, se c'è la sorella anziana che ha bisogno di aiuto, magari anche di chi gli fa la spesa, o di essere accompagnata all'ospedale, o questo, le cose piccole, la farmacia. Noi abbiamo ad esempio Tina, Marromao, Angela, e noi cerchiamo i fratelli, grazie a Dio, magari altri non lo sanno, però Tina può chiamare a 2 o 3 persone, mi accompagna a Vibo, sì. Mi porta alla farmacia? Sì, si è abituata, perché noi abbiamo, lei frequenta, anche se ancora non ha fatto col Signore, qualcuno che è in mezzo a noi, un'anima bisognosa, una figlia sofferente, una donna sola. Noi non possiamo non rispondere al suo bisogno se lei dice ho bisogno, perché lei è in mezzo a noi, come una sorella, è in mezzo a noi, tanto più ancora se ci sono dei fratelli e delle sorelle. Noi non possiamo dimenticare il bisogno del povero. Vi chiedo perdono, perché di queste cose parlo poco, quindi vi chiedo perdono anche al Signore, perché devo parlare più di queste cose, per ricordare l'importanza che abbiamo, che c'è nella Chiesa del Signore, di fare attenzione ai bisogni dei bisognosi, dei poveri, degli ammalati, dei sofferenti. Questo sarà un campo di servizio in cui alcuni di voi possono entrare, che non richiede né capacità di predicazione, ma richiede solo buona volontà e un po' di sacrificio del tempo. Ma questo è prezioso. Altre cose riguardo a questo punto: noi non possiamo ad esempio mandare l'offerta alla missione all'estero e poi non mettere l'offerta e le decime nella chiesa, e magari non c'erano i soldi per pagare l'affitto. Tu non puoi rubare il Signore prima nella tua famiglia, prima ai fratelli, prima metti da parte le offerte, le decime, poi se ti rimane. qualcosa da dare al Signore nelle altre opere, lo fai, ma non puoi tu togliere ai tuoi figli. Quale padre di famiglia così sprovveduto, no? Da prendere lo stipendio e distribuirlo ai poveri per poi andare a casa e dire alla moglie, mi dispiace, ho preso lo stipendio alla banca, sono arrivato però per strada, ho visto un altro bisogno, sai, questo mese non abbiamo niente, arrangiamoci. Io credo che se può accadere una volta, immaginiamo che può accadere una volta, ma non può accadere neanche una volta, perché non ha significato, non ha senso, non c'è nulla di spirituale in questo. Tu puoi avere pietà, potresti muoverti. Sogni. Ma che senso ha? Gesù stesso diceva, non è bene togliere il pane ai figli, no? Per darlo ai cagnolini. E non è che Gesù si pentì quando quella donna obiettò con sapienza, con fede, è vero Signore, ma anche i cani facevano le briciole. Perché la fede di quella donna gli provvide, no? Colmò la sua necessità, ma il principio di Gesù resta valido. Non puoi tu togliere ai tuoi figli, non puoi togliere alla famiglia, quindi anche alla Chiesa, dove il Signore ti ha messo come membro attivo di servizio, dove deve avere una continuità, perché l'opera ne crolla, ne viene meno. Tu non puoi quindi venire meno agli impegni. Tu non puoi comprarti, ad esempio, 10 oggetti da regalare. Perdonatemi, no, anche questo noi abbiamo la libreria lì, lo facciamo, ma non puoi usare i soldi dell'offerta per comprare un quadro da regalare a un'amica, perché anche lì non è quello. E magari ti chiede, fratello, c'è un'amica, mi dai una Bibbia, anche regalartela una Bibbia, per un opuscolo, per una Bibbia, che non ha Bibbia, delle Bibbie che compriamo. Voi sapete che la libreria ci serve a finanziare, ad esempio, l'acquisto di Bibbie, che poi distribuiamo gratis, o anche stampare opuscoli. Allora, magari nessuno è venuto mai da me a dire, fratello, io vorrei regalare una Bibbia, c'è questa persona che già ha ricevuto, gli sto parlando, non certo buttarla così tanto per no, distribuiamo come se fosse, non è neanche buono, perché ci vuole anche sapienza. Però se qualcuno venisse a dire, fratello, sai, io questa cosa ho già fatto il mio dovere verso il Signore, c'è adesso un bisogno, posso avere una Bibbia di quelle che regaliamo? Certo, chi è questa persona? Fammi sapere, ok, chi è una Bibbia? Non ha significato fare del bene fuori e privare la Chiesa della benedizione che le permette di crescere, di sostenersi. Amen. Quindi servizio è anche questo, quell'ultimo passo, e non è qualcosa da trascurare. Poi noi su questi punti torneremo quando parleremo di come la Chiesa è organizzata, perché finché non ve ne parlo voi non potete sapere tante cose. Uno vede così, sembra che tutto sia automatico, allora arrivi e apri la porta, dici, oh, che bella e carina questa chiesa, però mi piace, si siede, va via a casa tranquillamente e non capisce che c'è un prezzo, che c'è un costo dell'affitto, che c'è tanti impegni, le bollette da pagare, che c'è un servo di Dio a tempo pieno, non sa niente, e ne deve saperle, perché la Chiesa deve sapere queste cose. Non è la domenica che bisogna spiegare queste cose, perché noi dobbiamo evangelizzare, dare gratuitamente la cosa, quello che abbiamo ricevuto. Se non riceviamo, come doniamo? Non è un pericolo trascurabile, quindi, che avvenga che appunto per mancanza di continuità nel servizio l'opera nella casa del Signore venga meno. Leggiamo questo ultimo passo di Neemia 13:10.
Signore, senti pure che le porzioni dovute ai leviti non erano state date, che i leviti e i cantori incaricati del servizio se ne erano fuggiti, ciascuno alla sua terra. Signore,
e poi anche l'undice è importante, perché Neemia dice, io ammonì i magistrati, dissi loro, perché la casa di Dio è stata abbandonata? Poi radunai, ve lo leggo tutto perché adesso mi accorgo che è in continuità con quello che ho detto prima, Poi radunai i leviti e i cantori. I leviti erano quelli che erano impegnati a tempo pieno nel servizio del Tempio, e i cantori, anche i cantori, lavoravano parecchio. Andiamo a Palmi, io dicevo a fratello, parlavo, nessuno può immaginare quanto lavoro c'è dietro, nessuno viene lì, ascolta la corale cantare, che sono bravi, ti prendi la pezza e quando vai a casa, non sai quanto sacrificio, quanta rinuncia, quanta sottomissione, quanta serietà, quanta sofferenza, quante lacrime, quanto tempo, quanto studio, perché sono dei professionisti, là c'è gente che ha studiato, che ha preparato, che si consacra. C'è dietro quell'esibizione. La gente non capisce. Vedo un pastore che predica, va sul pulpito, sa che bravo è lui. Com'è che tu vede uno con gli occhi azzurri? Che begli occhi che gli ha, che c'hai? Te l'ha dato il papà, no? Vede un altro alto, un altro basso. Già, è naturale che sia così. Non è vero. Non è vero per niente. Perché dietro c'è un prezzo, un sacrificio, una scelta. Dietro c'è qualcuno che paga il prezzo per sostenere quel ministero, per alimentarlo, per farlo vivere. Ogni servizio è portato avanti con continuità nel tempo, attraverso una continua offerta volontaria di quello che non ci appartiene. Amen. La salute, il tempo e il denaro. Chi è che comprende queste cose? Ci vuole servire il Signore, i membri di chiesa effettivi, non i simpatizzanti, gli avventizi, i passanti, gli occasionali, i simpatizzanti, ma chi entra nel servizio. Quindi una chiesa come è composta? Ci sono 50 persone, ma quanti sono? Il Signore lo sa, tante volte neanche io lo so, ma il Signore lo sa, ci saranno 10, ci saranno 5, per quei 5, tutti 50 gustano ciò che è gratuito, per quei 5, per quei 10. Allora che succede? Quando qualcuno entra a far parte della Chiesa, deve essere istruito per capire come funziona l'opera di Dio. Amen. Alleluia. Quindi questo cosa era successo qui? Perché la casa è stata abbandonata? E quindi poi radunai i leviti, i cantori, li ristabilì. E allora tutto Giuda portò nei magazzini le decime del frumento, le decime dell'olio, e allora ci fu come quindi mantenere il servizio nel tempio, l'opera, perché di nuovo i magistrati furono chiamati. In questo tempo di decadenza la casa di Dio è stata abbandonata e nessuno faceva più niente, perché giustamente io come faccio? Io devo tornare ai miei campi, devo tornare a lavorare, devo andare a fare i fatti miei, perché io non posso. Perché vedete, l'opera del Signore è spirituale, ma è svolta nella vita pratica, quotidiana. Non è svolta in aria, non è svolta in senso astratto, mistico, ma è svolta in un impegno, in sacrificio, in un uso delle cose materiali che ci ha dato perché ne usiamo bene, ma senza delle quali non possiamo vivere e né far vivere il servizio nella Chiesa. Quante cose vorremmo fare, quante cose si potrebbero fare se la Chiesa è fedele, quante evangelizzazioni, quanto noi facciamo un'evangelizzazione, ad esempio, alla fede. Abbiamo visto, faccio l'esempio di Paolo, no? Del raduno questi giorni. Io penso che se facessimo un sondaggio, su 700-800 persone, non lo so quanti eravamo, io credo che almeno 600 forse, o più della metà sicuramente, pensa che pagando 120 euro ha pagato il costo ha pagato quello che ha ricevuto, ospitalità. Invece non sanno che si copre una minima, una parte del costo di una campagna di raduno come questa. Ma non sanno che l'albergo vuole molto di più di quanto pagate. Non si sanno queste cose, chi le dice? Ora io le dico a voi, perché siete membri della Chiesa, dovete entrare nel servizio, dovete capire cosa c'è dall'altra parte. C'è un prezzo che si paga. Perché? Per il beneficio. Amen. Chi è che paga quel prezzo? La Chiesa quindi ci sarà un costo, quella tenda, qualcosa, anche quando mettiamo la tenda noi in piccolo, per quanto possa essere piccolo, io l'anno scorso mi rendevo conto che occorrono comunque diverse centinaia di euro. Chi li paga? Non certo il simpatizzante, non certo di la prima volta, che è impegnato nella Chiesa e sa che con continuità permette al Signore di portare avanti l'opera. Non si, si viene in chiesa la domenica, ad esempio, e si pensa che i pochi spiccioli dell'offerta siano sufficienti a mantenere il servizio nella chiesa di Pizzo. Chi deve sapere queste cose? Voi, se volete entrare nel servizio della Chiesa del Signore. Perché in ogni comunità c'è chi paga il prezzo. Amen. C'è chi comprende i principi, c'è chi è fedele all'opera, c'è chi sa, chi ha compreso che se viene meno l'offerta, il servizio, il Tempio di Dio viene abbandonato. I cantori scapparono, tornano a casa, i leviti andarono via. Voglio raccontare una cosa, perché io sono, voglio che voi cresciate, io stavo un rapporto con voi, no? Sincero, perché io sono, credo che il Signore ci dà grazia di crescere in questo affetto, come già con altri siamo, no? Mio padre comincia alcuni anni della sua vita a tempo pieno, poi lui si trovò delle persone intorno non spirituali, molto molto carnali. Allora lui poi cambiò, venne meno in quella scelta e fece come accade qui, tornò ai suoi campi, cioè, tornò al suo lavoro. Io so che l'opera, anche lui lo sa, ne ha sofferto, perché papà ha avuto un grande ministero, ce l'ha ancora, chi lo conosce, però non è accaduto quello che stava accadendo quando era a tempo pieno, perché nel periodo che lui era a tempo pieno la chiesa di Greggio stava crescendo potentemente con una certa frequenza. Chiaramente poi, andando a lavorare, andando a quindi a dover sostenere la sua famiglia, e quindi tornando solo per il culto la domenica, ma era un culto della settimana lì, così, di sera, lui non ha mai potuto svolgere, ad esempio, evangelizzazioni. Io non ricordo mai mio padre che faceva quello che facciamo noi, ad esempio, che nella chiesa di Greggio non si faceva niente, mai una tenda, mai una tenda, niente. Perché? Perché non c'era tempo, non era possibile, non c'erano risorse. Non c'era magari neanche la fede nei principi biblici da predicare con franchezza, no? Per dire, fratelli, è scritto, non lo dico io. Io mi sono dovuto convincere una di voi che era importante, perché a me mi hanno spinto, nel senso incoraggiato, no? A fare una scelta di fede, perché non ero tanto propenso. Ma poi ho capito che il Signore lo diceva, che il Signore lo voleva, che Lui avrebbe provveduto, e che Lui provvede, alleluia. E allora questo produce un risultato, la continuità, il servizio, l'impegno dei servi del Signore, che non sono soltanto il pastore o chi vedete magari in prima linea, ma ognuno di voi che occupa una posizione di fedeltà e di continuità. Amen. È un servitore di Dio, che la vostra presenza, la vostra continuità, la vostra rinuncia, il prezzo che pagate permette all'opera di crescere, anche se nessuno lo saprà mai. Non sappia la tua sinistra quello che fa la tua destra. Amen. E neanche io so quello che fate, ma il Signore lo sa. Amen. Io posso vedere il risultato complessivo, posso dire questa chiesa, questo corpo di Cristo sta venendo meno nel servizio o sta impegnandosi, posso comprendere quanti sono impegnati, perché so quanti, però io non sempre posso sapere in che misura, non lo so. Certamente le cose visibili si possono vedere, ma il Signore vede ogni cosa, il risultato lo vediamo o non lo vediamo, la crescita non si può nascondere. La chiesa cresce, la benedizione si vede, se stempio abbandonato e in decadenza, e come credeva dentro di Neemia, tutti si accorgeranno. Qui era quelli che erano incaricati del servizio si erano fuggiti. Perché non c'era fedeltà, non c'era continuità nel servizio. Amen. Quindi noi siamo chiamati, per concludere, ormai abbiamo cominciato tardi, ma finiamo, in 10 minuti e finiamo quest'altro punto, il settimo, ha un continuo frutto. Galati 5:22, Matteo 21:43, 21 verso 43, e poi Giovanni, capitolo 15, versetti da 4 a 6. Sì, Galati 5, versetto 22, Matteo 21, versetto 43, e Giovanni 15, versetti da 4 a 6. Amen. Davide, vuoi leggere Galati 5:22 e poi Matteo 21:43, vuoi leggerlo Anna? Tu, Galati 5:22. Poi Anna può trovare Matteo 21:43 e poi Giovanni 15:4 e lo leggo questo è. Amen. Quindi un frutto continuo. Vi ricordate dell'albero della vita in Apocalisse, nella Nuova Gerusalemme, che fa? Porta frutto 12 mesi l'anno. Amen. E questo è un simbolo meraviglioso per noi ancora questa sera, perché non è quell'albero che porta frutto una volta l'anno nella sua stagione, è già una cosa buona, ma c'è di più. C'è un albero della vita che permette di gustare un frutto che nasce da lui tutto l'anno, 12 mesi all'anno, 12 volte fruttifico, 12 volte si può raccogliere un frutto nuovo. Questo mi parla di continuità. Amen. Frutto tutto l'anno. Se poi volete andare a cercarlo, questo verso lo segnate in Apocalisse. Ma leggiamo questi qui perché non abbiamo molto tempo e vogliamo concludere.
Amen. Il Signore sia lodato. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge.
Amen. Quindi questo è uno dei passi che voi dovete sottolineare nella vostra Bibbia, tenerli sempre presenti, andare a guardarli ogni volta che vi sembra qualcosa non funziona. Quando vi sembra qualcosa non funzioni, andate a verificare, io lo chiamo il test, il termometro della vita cristiana. Andate a vedere se la vostra vita sta producendo frutto. Allora capirete se dovete potare, se dovete mettere concime, perché se la nostra vita non produce i frutti, lasciate perdere quello che produce come dono dello Spirito. Gloria a Dio per l'abbondanza di doni, gloria al Signore. Sapete che non voglio sminuire l'importanza dei doni che si manifestano, ma quelli sono il dono della persona, è lo Spirito Santo, non siamo noi. Invece quando si parla di frutto dello Spirito, siamo noi a portare, è da noi che deve uscire il frutto, e questo è il frutto che deve essere continuamente manifestato 12 mesi all'anno. Amen. Quindi quando vi sembra qualcosa non va per il verso giusto, quando una pulce nell'orecchio vi ronza, quando le antenne dello Spirito vi segnalano dei problemi, quando vedete confusione, stanchezza, dubbi, quando qualcosa non vi quadra più, cioè il paragone con lo standard di vita cristiana che già avete conosciuto, nei momenti di zelo, nei momenti di amore, andate a guardare questo elenco e allora controllate come. Allora, io cosa c'ho? tutte queste cose, amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo, o se avete qualche altra versione come è scritto lì, oppure c'è opera della carne. Se il test vi risulta positivo, nel senso che avete ognuna di queste cose, allora siete in questo, nell'amore, nella gioia. Io sempre mi ricordo che mi guardavo molto la pace. Ora, ogni volta che perdevo la tranquillità, mi dicevo: Signore, ecco qua, non ho pace in questo momento. Perché? Non ho fiducia in te. Ho perso la pace, la tranquillità, vuol dire che non sto confidando in te, che è colui che confida in te, che conserva la pace, che serve la pace, perché in te confida, no? A colui che è stabile, fermo i suoi sentimenti, tu conservi la pace, che in te confida. Ho perso la pace, ho perso la gioia, c'è qualcosa che non è. Sono venuto meno in quella continuità, il mio albero non sta producendo questo mese nessun frutto, o manca di quel frutto in questo momento. Quindi la continuità nel frutto è verificando anche che non sono opere della carne, chiaramente basta andare qualche passo sopra per vedere se addirittura non soltanto manca il frutto, ma se casomai, e Dio non voglia, ci sia addirittura opere della carne, quindi frutti velenosi, radici velenose, erbacce, spine, rovi, rappresentate da tutte quelle cose: adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizia, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidio, omicidio, ubriachezze, orge, altre simili cose, circa le quali, come vi ho detto di preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Amen. Invece il frutto continua. Leggiamo Matteo 21:43.
Perciò vi dico che il regno deve essere dato a gente che ne faccia i frutti.
Amen. E queste sono le parole di Gesù. È importante fare il frutto, portare il frutto, perché se siamo alberi di vita dobbiamo portare un frutto, altrimenti ci sarà qualcun altro che lo porterà. Il Signore verrà, toglierà il regno, toglierà cioè la gestione. Quando parla di regno non parla di salvezza, non sta parlando di salvezza, sta parlando della realtà del regno, quindi del governo, dell'amministrazione, del servizio, di ciò che egli fa attraverso di noi. Quindi è come dire che vi toglierà l'amministrazione dei beni che gli appartengono per darli a qualcun altro che li farà sfruttare. Questo è anche un parallelo con la parabola dei talenti. Il Signore dà delle cose, dà dei beni da amministrare, ma se tu hai accettato questi beni, sempre partiamo da quel punto famoso di svolta, la libertà che restituisce a Cristo per servirlo come schiavo di Cristo, affinché tu possa essere benedetto della ricchezza della casa del Signore. Perché tu devi fare come figlio il prodigo, no? Ti prendi quei quattro beni, te ne vai a dissiparli, e poi ti ritrovi che finiscono perché non c'è chi li alimenta, e pensi a quello che hai lasciato nella casa del padre, e allora dici: me ne torno, meglio sottometterli, meglio stare lì e mangiare con i servi che fare il figlio prodigo. Quindi è importante considerare questo, perché se noi vogliamo entrare nel servizio manifestando una vita piena nel Signore, dobbiamo portare frutto. Proprio quel frutto non dobbiamo scoraggiarci, perché come leggeremo ora in Giovanni 15, noi lo portiamo se ci muoviamo nel Signore, semplicemente. Amen. Non si tratta di andare a destra, a sinistra, affannarsi, correre, sudare, ma si tratta di dimorare nella vite. Amen. In questo famoso capitolo di Giovanni Gesù fa questo paragone con fra noi e lui, e lui dice che sono la vera vite, il Padre mio è vignaiuolo e noi siamo i tralci. Ora voi sapete che il vignaiuolo è una cosa, ma tralci e vite sono la stessa cosa, no? Il padrone della vigna è separato dalla vite stessa, va a raccogliere il frutto. Però guardate com'è bella questa immagine. Adesso noi guardiamo al Signore, a questa realtà meravigliosa. Ecco perché poi adesso c'è un senso e una completezza che ci fa capire perché io ho dichiarato che la continuità è opera di Cristo in noi. Noi non siamo soli, perché per portare questo frutto di continuità, per essere in questa continuità, a noi basta semplicemente restare, dimorare in Cristo. Perché se siamo una cosa sola con la vite, adesso stanno spuntando i tralci nella mia campagna, c'è qualche vite, vero Carmelina, Bruno? No. C'è la vite che avevamo potato, adesso stanno spuntando dei tralci. E poi vedremo dei grappolini, che significa che lì si sta formando, si formerà un frutto, un bel grappolo. Se dovessimo staccare quel grappolino, appena lo stacchiamo finisce di maturare il frutto. La vite che è Gesù, quindi quella pianta stabile, perenne, la vite resistente, una pianta che dura tantissimo tempo, anche con poca cura, la vite è figura di Gesù, ma il tralcio è figura nostra. E Gesù dice delle cose importanti, non dobbiamo mai ascoltare troppo quello che dicono gli altri, ma dobbiamo vedere quello che dice Gesù. Gesù qui dice quindi che ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via. Ogni tralcio che dà frutto però lo pota, affinché ne dia di più. Amen. E semplicemente quindi il Signore poi dice: dimorate in me, se restate nella vita e io dimorerò in voi. Saremo, c'è un tutt'uno. Saremo un tutt'uno. No, io non sarò il vignaiuolo che viene a chiedervi conto. Io non sarò, Gesù dice, colui che viene a dirvi: ehi, dov'è il tuo frutto? Ma io stesso sarò parte di voi, perché da me stesso salirà quella linfa che vi farà portare il frutto. Non verrò a chiedervi conto, ma io stesso sono unito a voi, perché il vostro frutto dipende dalla vita che io vi do. Non è il Padre, non è l'Iddio lontano, disinteressato, non è il vignaiuolo che vi fa portare frutto, ma è la vite. Non è il Padre, ma è il Figlio che ci fa portare frutto. Ora noi comprendiamo perché vi ho detto che la continuità è l'opera di Cristo. Non è uno sforzo, tu non puoi piantarti dove vuoi e portare frutto, perché un tralcio non può andare in giro e piantarsi dove vuole, perché deve stare nella vita. Non puoi andare sul pero, non puoi andare a passeggio per la campagna, innestarti in un ulivo, devi restare nella vite. La vita delle radici. Allora voi, per portare frutto, dobbiamo comprendere semplicemente questa verità. Basta dimorare, restare. Alleluia. E così, quindi, come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite e voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto. Perché? Senza di me. Anzi, gloria a te, Gesù. Gloria a te, Spirito. Ti adoriamo, Signore, perché questa sera ti ha parlato il nostro cuore. Ti vogliamo chiedere in questo momento ancora che noi possiamo realizzare con visione chiara che questa linfa scorra della nostra vita, che tu sei la vite, che noi siamo questi tralci, Signore, chiamati a portare frutto. Vogliamo dimorare in te. Padre, ti chiediamo grazia in Cristo Gesù, che per mezzo dello Spirito possiamo manifestare, Signore, questa continuità, che è un sigillo all'opera, alla nuova vita che tu ci hai dato. È il segno, Signore, che tu hai chiamato noi a vita nuova. Siamo stati rigenerati, perdonati e introdotti, Signore, nel tuo regno, e siamo parte di Cristo. Signore, grazie, perché questa sera, come forse poche volte, stiamo realizzando attraverso questo, la tua parola, attraverso questi versi, quanto tu ti curi di noi, tanto da essere una cosa stessa con noi. Forse non avevamo compreso appieno che vite e tralcio sono una sola cosa, poiché la vite trae il nutrimento dalla terra, la trasmette al tralcio che fruttifica. Signore, vogliamo comprendere quanto è importante che noi ti consentiamo di produrre quel frutto. Tu che sei la vite, vuoi produrre un frutto attraverso di noi che siamo i tralci, Signore. Vogliamo comprendere, Signore, pienamente l'importanza di essere ai tuoi piedi, per servirti, innestati in te. Perché, Signore, vediamo che senza di te non possiamo fare nulla. Ma vediamo anche che senza del tralcio la vita non può offrire un grappolo. Alleluia. Signore, vogliamo tremare a te la tua parola in questi momenti, per comprendere l'importanza che tu ci hai voluto, Signore, dare, scegliendo di servirti di noi, scegliendo di chiamare al tuo servizio. E ancora in questa sera, Signore, io so che tu stai chiamando alcuni dei miei fratelli, delle mie sorelle, a una vita di consacrazione, di fedeltà e di servizio. So che tu, Signore, stai chiamando qualcuno a farsi forare l'orecchio contro lo stipendio, rinunciando adesso a questa libertà, Signore, per diventare volontariamente schiavo, per restare innestato in quella vita e dimorare in te. Così noi in te e tu in noi, un tutt'uno, il tuo corpo, tu il capo e noi il corpo, tu il capo della Chiesa, noi il braccio, l'occhio, la bocca, i piedi, le mani. Alleluia, per essere un tutt'uno con te. Grazie, Signore Gesù. Signore, apri i nostri occhi affinché nessuno, Signore, resti privo di questa grazia, di questa rivelazione, affinché, Signore, ognuno di noi possa pienamente realizzare quello che tu hai fatto, perché la tua parola apre i nostri occhi e ci guida di verità in verità e ci fa comprendere quello che tu hai fatto per noi quando ti chinaste a lavarci i piedi. E come Pietro si voleva ribellare, Signore, noi stasera possiamo comprendere che non vogliamo più ribellarci come stavamo facendo, ma vogliamo consentirti di lavarci i piedi, anche se quello che hai fatto e farai ancora lo comprenderemo più tardi. Ma noi ti ringraziamo perché questa sera è stato anche tempo di comprendere. È venuto anche il tempo in questa sera in cui il Consolatore, lo Spirito Santo, ha preso la tua parola e l'ha presa viva per noi, dandoci grazia di essere condotti di verità in verità nella rivelazione di te stesso, perché egli ha preso del tuo e ce l'ha annunciato e ci ha fatto vedere questa pianta, Signore, questa vite, questi tralci, questi frutti, sì. Oh, noi vediamo già i tralci spuntare. Vediamo già il grappolo spuntare. Vediamo il frutto maturare. E vediamo i bisognosi, il popolo, i poveri, dispettarsi, cibandosi di quel grappolo, di quel frutto che tu porterai. Già egli ti chiama
Già le prime foglie spuntano, alleluia. Io voglio fare un appello questa sera, ma non voglio che lo prendiamo alla leggera, perché credo che tu hai valutato abbastanza in questo momento, attraverso questa la lettura della parola, attraverso questo studio, che è un momento di svolta, di scelta questa sera. Perché se tu vuoi portare frutto, devi dimorare nella vita. Se tu vuoi servire, devi dichiararti schiavo volontario di Cristo. Ora tu puoi anche rimandare il tempo della scelta, ma se tu sei convinto, sei pronto, ti senti pronto, in questa sera tu puoi dichiararti volontariamente disposto ad essere schiavo di Cristo per servirlo. E se tu lo vuoi fare, alza la tua mano semplicemente lì dove sei, mio fratello, sorella. Alleluia. Oh Signore, alleluia. Gloria a te, Signore. Alleluia. Perché ci sono dei momenti della nostra vita in cui noi facciamo delle scelte, Signore, per te. E quei momenti diventano una pietra miliare, un segno sul cammino, Signore. Perché noi ne poniamo una pietra nei momenti importanti. Alziamo un altare che lì rimane, affinché andando avanti e indietro nel cammino noi possiamo tornare su quei passi e vedere che gli abbiamo posto una pietra. Signore, ancora in questa sera tu stai vedendo quelli che hanno posto una pietra, che stanno ponendo una pietra, Signore, per servirti. E noi sappiamo che quelli che stanno ponendo una pietra porteranno frutto a suo tempo. Sì, Signore, perché noi sappiamo che quando tu vedi qualcuno disposto a servirti, tu ne prendi nota, o tu lo metti nell'elenco dei servitori, dei fedeli, di coloro che camminano con costanza, con continuità nel tuo cammino, nella tua strada, di coloro che sono parte del corpo, del gregge, della Chiesa, di coloro che rappresentano quelli sui quali tu puoi contare per l'avanzamento del tuo regno. Perciò ti chiedo la benedizione, Signore Gesù, sopra questi miei fratelli e sopra le mie sorelle che hanno questa sera alzato la mano davanti a te con timore e tremore, con solennità, con scelta consapevole, Signore, con lucida determinazione, senza emotività, ma valutando il prezzo, disposti a pagarlo interamente per portare frutto a suo tempo, Signore, e per arrivare nella continuità a far sì che quel frutto sia presente ogni mese, ogni giorno, fino al momento del tuo ritorno, Padre. Grazie, Signore, per quello che ci hai dato attraverso questo studio. Padre, io ti chiedo in questa sera di mettere un sigillo, Signore, affinché ognuno di noi possa ricordare i principi santi, sacri, che tu ci hai trasmesso, e affinché questi principi possano entrare a far parte della nostra vita, del nostro essere, che diventino parte delle fibre del nostro essere, che scorrano insieme al nostro sangue, Signore, nella nostra vita, che quella linfa, la tua parola, Signore, sia insieme al sangue, perché tu sei venuto non soltanto col sangue, ma con acqua e sangue. Alleluia. Affinché la linfa scorra in noi, affinché tu stesso sia in noi e noi in te. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Padre, che vogliamo pregare ancora per i nostri fratelli che non sono potuti essere in mezzo a noi questa sera. Benedicili, sostienili, guidali e rimani con noi, perché noi vogliamo rimanere in te. Grazie, Padre. Grazie, Spirito Santo. Grazie, Signore Gesù. Amen. Amen. Pace del Signore a tutti. Amen.